1, 2, 3, 4, 5. Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Bene, sì, adesso sono le feste del Santo Natale e a parte che non si va a scuola, va bene, non fa niente. Ma la cosa bella è che siamo più concentrati nel pensare a questo bambino che gioca con noi, è nato per noi, dà la vita per noi, ecco, ci ama e ci accetta come siamo. Non è che vuole che noi facciamo grandi cose, no, dobbiamo seguire la strada così come ci si presenta. Il sacerdote Dolindo Ruotolo, che io ho conosciuto, che è un santo, non dichiarato dalla Chiesa, ma io l'ho conosciuto, e diceva così: come si conosce la volontà di Dio? La volontà di Dio si conosce dagli eventi, come ci porta la strada, accettando tutto dalle mani del Signore. Beh, allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E aggiungiamo un gloria al Padre per ringraziare il Signore di averci dato i santi re magi, di cui poi parleremo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, anch'io una volta ho chiesto una grazia per mezzo dei re magi. Ho detto ai re magi che volevo trovare un sacerdote santo, perché volevo andarla a trovare, però non sapevo con precisione dove abitava. E allora mi sono raccomandata ai re magi, ebbene, veramente mi hanno aiutata perché io ho incontrato quel sacerdote e ho ricevuto le grazie che desideravo. E allora parliamo proprio dei re magi. E appena nato Gesù apparve nel cielo una stella nuova, di insolito splendore. E poiché era stato scritto dai profeti nei libri santi che la venuta del Salvatore doveva considerarsi come il sorgere di una splendida stella che avrebbe illuminato tutto il mondo, tre re, detti magi, perché studiavano il corso degli astri, all'apparizione di quella stella conobbero essere nato al mondo il Salvatore. E partirono dai loro lontani paesi con ricchi doni per andare ad adorare Gesù. Arrivati a Gerusalemme, dove comandava il crudele Erode, la stella scomparve. E i magi domandarono dove era nato il Salvatore, perché avevano visto la sua stella. Erode, chiamati a sé i più dotti uomini, seppe che il Salvatore del mondo doveva nascere nel paesello di Betlemme, perché così era stato scritto dai profeti. Allora disse ai magi: andate e cercate diligentemente questo bambino. E poi venite a riferirmi dove si trova, perché anch'io voglio adorarlo. Egli invece aveva intenzione di ucciderlo, perché temeva che, fatto adulto, gli togliesse il regno. Quanto era cattivo Erode. Voleva uccidere il bambino perché temeva che un giorno che sarebbe cresciuto gli avrebbe tolto il trono. Allora i magi, appena usciti da Gerusalemme, videro di nuovo la stella che li precedeva, indicando loro la via, finché si fermò sopra il luogo dove stava il bambino Gesù. Entrati lo adorarono e offrirono a lui i doni che avevano portato. oro, incenso e mirra. Poi, avvisato da un angelo di non ritornare più da Erode, per un'altra strada ritornarono ai loro paesi. Erode, dopo aver molto aspettato, non vedendo più i magi, si adirò fortemente e diede ordine che fossero uccisi tutti i bambini che avevano meno di 2 anni in Betlemme e nei dintorni, sperando così di far morire anche Gesù. Il Signore però mandò un angelo a San Giuseppe e gli ordinò di fuggire in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, che avvenne quando Gesù aveva circa 6 anni. Allora la Sacra Famiglia, avvisata di nuovo dall'angelo, ritornò a Nazaret. Ogni anno poi Giuseppe e Maria si recavano a Gerusalemme per la solennità della Pasqua, e quando Gesù fu giunto all'età di 12 anni, vi andò anche egli, come prescriveva la legge. Avvenne però che, passati i giorni della solennità, quando Giuseppe e Maria si misero in viaggio per ritornare a Nazaret, Gesù rimase in Gerusalemme. Né essi se ne accorsero, perché era costume che nelle carovane gli uomini viaggiassero separati dalle donne e i fanciulli potessero andare con gli uni o con le altre. Dopo una giornata di cammino, essi ricercarono Gesù fra i parenti e i conoscenti e, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme a ricercarlo. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, che sedeva in mezzo a uomini molto dotti nella legge del Signore, e li ascoltava e li interrogava, e tutti stupivano della sua sapienza e delle sue risposte. E Maria gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, addolorati, andavamo in cerca di te». Egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo interessarmi delle cose del padre mio?» E ritornò con essi a Nazaret. Dopo questo fatto, il Santo Vangelo non ci narra più altro della vita di Gesù. Ripeto: dopo questo fatto, il Santo Vangelo non ci narra più altro della vita di Gesù fino alla sua età di 30 anni, ma ci dice soltanto poche parole che devono essere assai meditate. Cresceva in età, in sapienza e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Era obbediente a Giuseppe e a Maria. E questo egli fece fino all'età di 30 anni. Che grande esempio di nascondimento, di obbedienza e di umiltà. Gesù, che è l'eterno Figlio di Dio, se ne sta per 30 anni nascosto in una povera bottega di falegname. Egli che ha creato l'universo, ripeto, egli che ha creato l'universo non disdegna di prendere in mano la pialla e il martello. Egli che comanda alle infinite schiere degli angeli nel cielo ubbidisce umilmente a 2 creature. Pensa un poco, ragazzo mio, sopra questo quadro meraviglioso. Ripeto, medita un poco, fanciullo mio, sopra questo quadro meraviglioso, e ricordati che Gesù ha fatto questo per dare a noi l'esempio e perché vuole che noi lo imitiamo. Risolvi dunque di amare il nascondimento, senza correre appresso con troppa ansia alle grandezze del mondo. Procura di amare il lavoro, attendendo con diligenza all'esatto adempimento dei tuoi doveri. Ma soprattutto impara a obbedire con prontezza e con gioia ai tuoi buoni genitori e ai superiori. Ricordati che l'Apostolo San Paolo dice che in paradiso entreranno soltanto coloro che rassomigliano a Gesù benedetto. Dunque, incomincia a imitare subito questi bei esempi per renderti somigliante a Gesù e ringrazia di cuore questo amabile Redentore che mentre ti presenta in se stesso un perfetto modello di ogni virtù, se tu aprirai il cuore alla sua grazia, ti darà anche la forza di poterlo imitare. In questa imitazione è riposta la nostra vera felicità sulla terra e nel cielo. E noi dobbiamo cercare di imitare Gesù, di essere umili e di obbedire. L'ha fatto lui per primo, è venuto su questa terra e ci ha dato l'esempio. E a tal proposito, nel libretto La mia messa è proprio un fioretto molto bello e ve lo leggo. Guarita dall'obbedienza, una ragazza chiedeva insistentemente al santo curato d'Ars la guarigione della sua gamba malata. Il santo curato non rifiutò di pregare per questa guarigione, ma chiese a Dio di renderla al tempo stesso salutare per l'anima. Egli aveva letto nella coscienza della fanciulla: «Tu disubbidisci troppo spesso a tua madre», le disse. «Se vuoi che il buon Dio ti guarisca, correggiti di questo brutto difetto. O quanto hai da lavorare, ricordati una cosa, tu guarirai, ma poco a poco, secondo gli sforzi che tu farai per correggerti». La lezione fu salutare. A misura che la ragazza si studiava di essere più obbediente, la sua gamba guariva. L'inferma guarì completamente il giorno in cui praticò con tutta esattezza la bella virtù dell'obbedienza. Ecco, l'obbedienza fa miracoli. E padre Stefano Manelli dice: ci obbedisce, fiorisce. Mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, abbiamo visto che Gesù bambino è obbediente, umile, e ne abbiamo visto anche un esempio in quella bambina guarita per obbedienza e per intercessione delle preghiere del curato d'Ars. La preghiera, bambini cari, ci aiuta molto perché il Signore ascolta la preghiera, specialmente la preghiera degli umili. Vi ricordate il pubblicano e il fariseo? Il fariseo entra nel tempio, dice: Signore, io pago le tasse, sono bravo, sono buono. Mentre quel povero pubblicano si batteva il petto e diceva: Signore, perdonami, sono un peccatore. E uscì lui perdonato, perché era stato umile, e non certo il fariseo, che non era stato umile. Vi leggo adesso un episodio ancora che leggo dal libretto La mia messa, e questo riguarda Madonna. Durante la Rivoluzione francese, il beato Guglielmo Chaminade si rifugiò presso una famiglia amica. Mentre l'abate stava seduto attorno al fuoco, entrarono i poliziotti, guardarono dovunque e passarono vicino a lui senza vederlo. Terminata l'ispezione e usciti di casa i poliziotti, tutta la famiglia circondò affettuosamente l'abate Chaminade, meravigliandosi se avesse potuto sfuggire all'arresto. «Vi avevano sotto gli occhi», affermarono, «e non vi hanno visto». Allora il bambino, che era seduto vicino al beato, disse: «Ma non potevano vedere il signor curato, già che quella dama tutta bianca che entrò con i soldati gli era sempre davanti per nasconderlo. La Madonna lo aveva salvato». Bambì, erano entrati i poliziotti che dovevano prendere questo povero sacerdote e lo dovevano portare in carcere. Ebbene, sono passati vicino a lui e non l'hanno visto. E non l'hanno visto? E se ne sono andati. E quando tutti meravigliati hanno detto: «Ma come hanno fatto a non vedervi? Un bambino?» Ha spiegato come è andata la cosa. C'era una dama tutta vestita di bianco, la Madonna, che si metteva davanti al curato e lo nascondeva. E così lo aveva salvato. Bambini cari, noi pure dobbiamo ricorrere spesso e volentieri alla Madonna. Ella ci aiuterà sempre. Anche Padre Pio, da morto, fece divenire invisibili i genitori di Padre Stefano Maria Manelli. Erano a pregare sul corpo di Padre Pio e nessuno li vedeva, nessuno li cacciava. E loro potettero pregare quando vollero. Quando furono sazi di preghiera, allora se ne andarono da soli. E chi aveva loro fatto avere quel posto così bello era stato Sant'Antonio. E ve l'ho raccontato anche altre volte, che quando è morto Padre Pio c'era una folla immensa e Padre Stefano avrebbe voluto che i suoi genitori prendessero posto vicino a Padre Pio, ma la folla era immensa. E gli si è avvicinato un bel giovane e gli ha detto: «Cosa desideri?» E Padre Stefano gli ha espresso il desiderio che i suoi genitori potessero arrivare sulla tomba di Padre Pio. Ebbene, quel bel giovane è andato a prendere i genitori, tutti hanno fatto l'arpa ai genitori, e Mamma Licia e Papà Settimio sono arrivati a pregare sulla tomba di Padre Pio. E poi il Signore li ha resi invisibili e loro hanno potuto pregare il loro santo protettore, perché Padre Pio li ha protetti tutta la vita e ha protetto la famiglia di Padre Stefano, perché disse alla mamma di Padre Stefano: «Questa è la mia famiglia, proteggerla me l'assumo come un dovere». Ebbene, parlando ancora di Padre Stefano, vi leggo da «Questa è la mia famiglia» due miracoli ottenuti da Padre Pio. Allora, ci sta chi ci pensa. Nel 1935, il professor Manelli, che è il papà di Padre Stefano, racconta: «Ero a Fiume con la mia famiglia e insegnavo lettere nell'istituto tecnico. Il mese di agosto decidemmo di trascorrerlo al mare, vicino a Fiume e precisamente ad Abbazia Volosca, dove avevamo preso in affitto un appartamento al secondo piano, a cui si accedeva per una scalinata con una ringhiera dalle sbarre distanti l'una dall'altra, un 30 centimetri. Allora avevamo 7 bambini, il maggiore di 8 anni, il più piccolo di 3 mesi, e avevamo una giovane donna che ci aiutava. Un pomeriggio, di ritorno da fiume, in piroscafo, mi meravigliai allo scalo di non trovare mia moglie coi bambini ad attendermi, come eravamo rimasti d'accordo la mattina. Era accaduta una disgrazia. A casa i bambini con la donna di servizio erano scesi nel sottostante giardino, mentre mia moglie terminava di allattare l'ultimo nato. A un certo momento la donna si accorse che una delle bambine di 17 mesi era senza calzine. Ritornò su a prenderle con la bambina in braccio. Posò la bambina per terra all'entrata, dimenticando di chiudere la porta. La bambina, uscita fuori della porta, si attaccò alla ringhiera per vedere i fratellini di sotto e, sporgendosi un po' troppo fra le sbarre larghe 30 centimetri, precipitò nella tromba delle scale, a testa in giù, battendola sulla pietra con un tonfo da far rabbrividire, come poi riferì la padrona di casa, che in quel momento si trovava a rientrare dal giardino e che gettò un urlo di spavento. La raccolse che aveva gli occhi appannati e che respirava rantolando. La padrona da sotto gridò: «La bambina, la bambina!» Mia moglie, non immaginando mai che si trattasse di una nostra bambina, perché sapeva che stavano tutte con la donna, uscì sul pianerottolo per vedere di che si trattava e vide allora la donna di servizio correre in fretta e furia per le scale e istintivamente capì che cosa era successo. Scese immediatamente anche lei, prese la bambina in braccio e la portò di corsa all'ospedale, accompagnata da un'altra figlioletta di 6 anni. Giuntavi, due suore portinaie le dissero che non c'era nessun medico disponibile perché in visita alle corsie e non potevano essere chiamati se non in casi gravissimi. Mostrata loro la bambina, una di esse, senza più far parole, corse a chiamare il medico. Frattanto la bambina respirava a sussulti, tanto che la suora, rimasta impressionata, suggerì di portarla all'aperto. Subito fuori mia moglie scorse a pochi passi la statua della Madonna di Lourdes e disse alla figliola che l'accompagnava: «Recitiamo un'Ave Maria alla Madonna e un Gloria a Padre Pio affinché salvino la sorellina». Mia moglie però, durante il percorso dalla casa all'ospedale, non aveva cessato un momento di invocare la Madonna e Padre Pio. Poco dopo, recitata la preghiera, la suora venne a dire che il medico attendeva di là. Mia moglie, con la bambina sulle braccia, si recò nell'ambulatorio. Ivi la distese sul lettino e, con sorpresa generale, la bambina si mise a sedere da sola. Anzi, voleva scendere dal letto per raccogliere una scatolina che aveva tenuto serrata in mano fino a quell'istante. Non aveva più il panno agli occhi e respirava regolarmente. Il medico andò a chiamare l'anestesista e il chirurgo, temendo qualche lesione o emorragia. Questi sopraggiunti la visitarono e conclusero che la bambina non aveva nulla, a eccezione di qualche livido sulla testa. Consigliarono di tenere la bambina a riposo assoluto per qualche giorno nel timore di qualche emorragia interna. Incontrai mia moglie sulla via di ritorno dall'ospedale. Ella mi raccontò tutto minutamente. Io non mi impressionai di nulla e dissi soltanto, riferendomi a Padre Pio: «Ci sta chi ci pensa». Il giorno dopo, verso le 11, venne a casa l'internista con due carabinieri per sapere come erano andate le cose. Volle rivedere la bambina che stava giocando con tutti i fratellini, non riconoscendola. Si ostinava a dire che non era quella la bambina visitata da lui. L'anno seguente ci trasferimmo a Lucera. Un giorno io e mia moglie e la bambina fummo convocati in tribunale, dove il medico di ufficio volle controllare la bambina e insisteva nell'affermare l'impossibilità che la bambina durante l'anno non avesse accusato alcun disturbo. Ma noi confermammo che la bambina lì con noi non aveva avuto nessun disturbo. Poi ci recammo da Padre Pio per ringraziarlo del suo miracoloso aiuto. Egli si trovava in mezzo a un gruppo di persone e mi invitò a raccontare tutto l'accaduto. Cominciai a raccontare e conclusi il racconto. Ma alla fine Padre Pio mi guardò e mi disse: «Di quello che hai detto tu». «Ma io non ricordo», rispose. Ed egli, te lo dico io, tu hai detto, ci sta chi ci pensa. E veramente ci aveva pensato salvando la bambina. La miracolata oggi è sposata, ha 4 flori di bambini e gode ottima salute. Padre Pio aveva intercesso per la famiglia di Padre Stefano, salvando la bambina che era caduta con la testa all'ingiù dalle scale e veramente sarebbe morta se non ci fosse stato un miracolo. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale. Bambini cari, le ho letto il fatto miracoloso di questa bambina, sorella di padre Stefano Maria Manelli, figlia di Licia e Settimio Manelli, che speriamo siano fatti venerabili al più presto, perché è introdotta la causa di beatificazione e questi due santi sposi devono solamente ricevere dall'alto. Sentite questo episodio che è legato all'altro, a quello della bambina che cade dalle scale. La stessa bambina, ecco come si intitola qui, la salveremo un'altra volta. A Lucera, nel 1942, una nostra bambina si ammalò di reni, urinava sangue. I medici della città non ci vedevano chiaro. La bambina peggiorava. Allora mi recai da padre Pio e gli dissi: padre, la stessa bambina che mi avete salvato una volta ora sta molto male. Ed egli: la salveremo un'altra volta. Tornato in famiglia, poiché la situazione era oscura e la bambina soffriva, decidemmo di condurla a Roma da un grande professore, il professor Mingazzini, che dopo gli accertamenti in analisi e radiologia disse che la bambina aveva un calcolo a rene e che ci voleva un intervento chirurgico. Fu operata dallo stesso professore e il professore le tolse un calcolo grande. Il terzo giorno dopo l'operazione la bambina cominciò a star male, era battuta, anzi a un certo momento notai che aveva un respiro irregolare. Chiamai la suora che appena la vide ne capì la gravità. Subito corse alla ricerca di un medico, ma essendo domenica non ne trovò. Non c'era neanche il medico di turno in quel momento. Allora chiesi alla suora se la bambina, così come respirava, poteva morire. Mi rispose che poteva morire da un momento all'altro. Pregai la suora di rimanere vicino alla bambina, mentre io andavo a fare un telegramma a padre Pio. Lungo il tragitto, in lacrime, io pregavo con tutto il cuore, padre Pio, di venire subito in soccorso. Al mio ritorno in clinica, con grande meraviglia, trovai la bambina completamente cambiata e serena. Soprattutto, respirava regolarmente. La suora però non c'era. Le chiesi come mai era sola. Mi rispose che la suora era andata via da poco e che subito dopo le era uscito un po' di sangue dal naso, si aveva asciugato col suo fazzolettino e si era sentita bene. Di colpo capii che padre Pio aveva risposto al mio grido di aiuto con la rapidità del lampo e aveva salvato la mia bambina la seconda volta. Quanto è bello, padre Pio interveniva nella famiglia Manelli. Nella famiglia Manelli si adoperava per aiutarli in tutti i modi. E lo ha fatto, li ha assistiti e li assisterà sempre. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
We three kings of Orient are, bearing gifts we travelers afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again, king forever, ceasing never over us all to reign. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light.
Bambini cari, ora che sta per terminare il periodo natalizio, tutte le sue belle feste, e abbiamo accantonato, diciamo così, un po' la dottrina cattolica di Padre Dolindo Ruotolo, adesso la riprendiamo tra le mani per imparare ancora cose utili alla nostra vita. Ecco, e Padre Dolindo ci spiega perché risorgeremo coi medesimi nostri corpi. Quando un contadino vuole dimostrare la fertilità del suo terreno, che fa? Mostra i campi pieni di messe o gli alberi carichi di frutta. E se è inverno, allora ci introduce nei depositi e ci fa vedere gli ammassati, i frutti della terra, il grano, i legumi. Quando un operaio vuol dimostrare il suo valore, espone gli oggetti più delicati che ha fatto dalla materia più informe. Anzi, vi mette sotto gli occhi l'oggetto fatto con la sua arte. E la massa informe, guastata e tarlata, dove la sua mano non è arrivata. Se visitate gli scavi di Ercolano, voi vi trovate delle case scoperte completamente. Altre le vedrete sepolte a poca distanza da quelle. L'artista dimostra così, senza bisogno di parlare o di fare spiegazioni, tutto il valore della sua arte, perché gli fa vedere col fatto che dove è entrata la sua mano è risorto l'edificio, e dove non ci ha messo l'opera sua, l'edificio è rimasto rovinato e sepolto. Il giorno del giudizio è un giorno di grande glorificazione per Gesù Cristo, anche in quanto uomo, e la grandiosa esposizione dell'infinito valore dell'opera sua. Ecco perché i giusti risorgeranno gloriosi per virtù sua e dimostreranno nella loro gloria quello che ha prodotto in essi la grazia divina e i meriti suoi, anche in una creatura dotata di corpo vile e materiale. E i peccatori saranno come la materia grezza, che, lontano dal suo influsso e dall'opera sua, è miseramente imputridita. Per questo nel giorno del giudizio Gesù Cristo è assiso sul trono della sua gloria e ha alla sua destra i giusti gloriosi, come documento pratico del valore dell'opera sua, e i cattivi alla sinistra, come terribile argomento di quello che è diventato una creatura che si è sottratta volontariamente a quest'opera benedetta. Il mondo credette che Gesù non aveva nessun valore, lo disprezzò, fu maltrattato e crocifisso. Ora, questo ammasso di oltraggi raccolto da Gesù non può rimanere dimenticato, nell'atto che il mondo finisce, nell'atto che le nazioni si distruggono, Dio le chiama alla segna. Il mondo stesso deve glorificare il suo divin figlio e, come dice la scrittura, deve essere giustificata la sapienza di Dio innanzi a tutti. Ecco che allora tutti risorgeranno e si cambierà la scena. Solo quello che fu benedetto e santificato da Gesù si dimostrerà veramente vivente, veramente nobile nei giusti. I peccatori saranno là per dimostrare quello che diventarono senza Gesù. Quale grandioso trionfo per il Redentore, anche in quanto uomo. Gli uomini opposero a Gesù le loro opere. Erano miserie orrende e credevano di fare dei capolavori. Si esaltarono. Essi per disprezzarlo, ed ecco che ora si dimostrano pieni di ignominia. Non è una vendetta nel senso umano della parola, ma è un atto di grandiosa giustizia. E per questo il giorno del giudizio è chiamato il giorno del Signore. Sentite un fatto: in una famiglia ci sono 4 figli, 2 sono buoni e 2 sono cattivi. I buoni stanno vicino al buon padre di famiglia e ci stanno da figli accorti e cercano di imparare dal padre un'arte. I cattivi invece vanno a zonzo tutto il giorno per la strada e pretendono di menare una vita indipendente. Viene la sera e i figli si raccolgono in casa. Quanti insulti, quante beffe non ricevono i buoni dai cattivi, ma il padre, benché addolorato, li lascia fare. Molti lo tacciono di debole, ma egli sa bene quello che farà. Quando ha fatto il possibile per sottrarre i cattivi dalla rovina, quando essi sono miseramente perduti per colpa loro, egli li chiama innanzi al suo cospetto. Ecco i due buoni vestiti a nuovo, posti a confronto con i due cattivi, sporchi e laceri. Chi è stato non curante, il padre o i figli? Evidentemente sono stati i figli, perché i buoni sono un argomento parlante della bontà del padre. Così farà Gesù Cristo. Vi ricorreremo come testimoni della sua bontà e della sua misericordia. Inoltre, nella vita presente, anche il corpo fu strumento delle nostre azioni. L'artista ha lavorato bene una statua, tiene caro lo scalpello col quale l'ha fatta. L'artista invece che l'ha rovinata, cerca il ferro col quale l'ha rovinata, lo spuntisce e lo getta per terra. Per l'artista valente il ferro è ripulito ed è situato in un posto d'onore. Per l'artista stolto il ferro è spuntito e gettato per terra. Ora, quando si tratta di glorificare solamente Gesù Cristo, il giusto va cercando il suo corpo perché fu di bene e vuole che partecipi a quell'applauso solenne. Il peccatore lo va cercando per dispetto, quasi per gettarlo via nell'obbrobrio. Il corpo così sarà pure esso partecipe della gloria o della pena che l'anima si sarà meritata. Così, logicamente, nel trionfo di Gesù trionferanno i santi e saranno confusi i cattivi. Ecco, il corpo ha fatto parte di tutte le azioni. È giusto che al momento del giudizio si trovi presente. E poi, se ha dato gloria a Dio, sarà glorificato, se no, sarà purtroppo confuso tra i cattivi. Bene, bambini, la dottrina è importante perché ci insegna a comportarci bene, ci insegna a seguire la via del bene. È tanto bello amare il prossimo, anche quando ci fa dispiacere. Provate a dire una preghiera dopo che siete stati offesi e ritornate sui vostri passi come se niente fosse successo. Vedrete che gli altri vi ameranno di più e tutto andrà bene e la vostra opera meritoria sarà scritta nel libro d'oro che è innanzi al Signore. Bene, bambini, tempo è volato. Vi saluto, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!